RTT, un mondo di musica e di informazione.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi e di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori del Cittadino Informato e buon primo lunedì di luglio, tra l'altro. Come sempre, per prima di cominciare, vi ricordo il numero WhatsApp 379-2952-902 per qualsiasi chiarimento, dubbio o informazione, poiché oggi, come sempre, sono qua con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Affronteremo della fine del mercato tutelato per quanto riguarda l'energia. Già a gennaio è scaduto quello del gas, alla fine di questo mese è scaduto quello dell'energia elettrica. Alessandro, ti passo la parola.
Buongiorno, bentrovati e grazie. Sì, molti cittadini ci avevano già chiesto, scritto alle associazioni, ne parlano in queste ore costantemente gli organi di informazione nazionale, la stampa, ci sono degli speciali, perché, come era previsto, anche se ci sono dei colpi di coda con degli emendamenti secondo noi fuori tempo massimo presentati in queste ore in Parlamento per prorogare il mercato tutelato per quel 30% di utenze domestiche che non avevano ancora scelto il fornitore sul libero mercato. Dico fuori tempo massimo perché il decreto era già stato prorogato da gennaio a giugno. Per il gas l'operazione è stata effettuata a gennaio, le aste, le macro aste, le zone da parte dell'autorità competente per assegnare e, diciamo così, portare i consumatori e gli utenti che non hanno scelto sia per il gas che per la luce nel fornitore, diciamo, di semitutela per un anno o per tre anni, per un anno per il gas e per tre anni per quanto riguarda l'energia elettrica. Tutto questo è avvenuto e ci sembra un po' strano presentare, se non demagogico, in queste ore un emendamento, tra l'altro di forze di maggioranza, quindi potevano pensarci prima, per garantire questo. Che succede? Succede che chi non ha scelto e era nel mercato tutelato per il gas, come abbiamo detto, ma lo ripetiamo, a gennaio, il 10 gennaio, è passato a un sistema semitutelato per un anno. Che vuol dire? Vuol dire che l'authority ha fatto le aste territoriali, ha messo sul piatto dell'asta X utenti che non avevano scelto e le imprese, le aziende hanno partecipato offrendo un prezzo migliore.
E quindi si presume che sia successo lo stesso anche per il mercato dell'energia elettrica.
Esatto, la differenza è che mentre per il gas dura un anno e poi finisce il periodo di transizione, per quello dell'energia elettrica durerà tre anni. Io devo rimanere per tre anni in con quel fornitore se non avevo scelto prima? No, in qualunque momento posso scegliere sia per il gas che per l'energia elettrica di entrare definitivamente nel libero mercato, che già esiste dal 2017, lo vorrei ricordare, perché se diciamo che il 30% non ha aderito vuol dire che il 70% aveva già scelto e quindi la possibilità era già in atto per gli utenti e per i cittadini. Posso scegliere in qualunque momento un fornitore? È conveniente, non è conveniente? Quali sono i vantaggi di un'operazione rispetto all'altra? La prima, per il gas dovrebbero, e già arrivano le prime comunicazioni dal vecchio fornitore e dal nuovo fornitore, se è sul libero mercato, offerte migliorative per la concorrenza teorica che si sta scatenando. Se invece sono passato all'offerta placet, che è l'offerta che è un mix garantito fra il costo dell'acquisto della materia prima, anche qui in aste che vengono a livello europeo e che l'authority prende in considerazione, con i costi di gestione di servizio che sono costanti, e fa il semitutelato. Perché alcuni cittadini hanno già ricevuto sul gas la lettera che può cambiare anche il prezzo del semitutelato? Sembrerebbe una contraddizione. Non è così. L'authority ha fatto le aste, ha messo a disposizione X utenti, che so, in una macro area 280.000 utenze che oggi non avevano scelto. Quindi l'azienda offre un prezzo con una forbice che oscilla fra 280.000 meno Y e lì dentro mantiene quel prezzo. Ma se nel frattempo i cittadini se ne vanno in massa o hanno scelto il giorno prima del passaggio, perché l'asta è avvenuta qualche mese prima, di passare ad altro gestore, magari sul libero mercato, è chiaro che l'offerta dell'azienda diventa non più competitiva, o meglio, per l'azienda non è più conveniente, quindi si è riservata, tra virgolette, di l'azienda. L'autorità ha dato questa possibilità, in che modo? Dicendo: rivaluteremo entro ottobre, quindi un periodo congruo, il prezzo, e comunicheremo nel frattempo però ai cittadini: attento, perché sei sul semitutelato, ma ti può cambiare anche a te.
Ci fermiamo un attimo e riprendiamo il discorso dopo una breve pausa musicale.
Il cittadino informato.
È l'estate che scorre, che mi vengono le voglie, quando cambio l'umore di tutte le ore, poi sento un sapore, che anche se resto qua, non c'è più la realtà. È l'estate che arriva e mi sento già acceso, che la strada per te qui nel traffico a me sembra già un paradiso, guarda invece cos'è, ci vuole un caffè. Di qua sai, è l'estate alle porte, e le gonne più corte, e con queste vacanze che dalla città han troppe distanze, io che caldo che fa, io se fossi già là.
CRT. Dal 1975, insieme a te.
Prendendo il discorso che stavamo facendo prima della pausa, ti volevo fare una domanda, Alessandro. Se eventualmente io non avessi deciso prima del termine a chi rivolgermi per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica, chi è che ha vinto l'asta e soprattutto qua in Umbria, dato che siamo in questa regione?
Allora, per l'Umbria i cittadini che non hanno scelto o che hanno ancora diritto o che vogliono rientrare nel mercato tutelato, poi vediamo quali sono i soggetti che hanno diritto e che possono rientrare se non lo erano nel mercato tutelato, l'azienda che ha partecipato e vinto per i prossimi 3 anni è Eracom, la municipalizzata, diciamo così, dell'Emilia Romagna e in parte controllata dall'amministrazione comunale e dalle pubbliche amministrazioni emiliane. Quindi i cittadini dovrebbero aver ricevuto la fine del rapporto con il fornitore che avevano prima, con il Servizio Elettrico Nazionale, e una lettera di benvenuto, comunque di informazione, da parte del nuovo gestore che è Eracom. Alcune domande che ci fanno e che vengono normalmente poste da parte dei cittadini: ma sulla seconda casa posso mantenere o manterrò il servizio di tutela se avevo il servizio tutelato, se non ho scelto? Sì, purché la seconda casa è intestata all'utente, quindi al soggetto che ha il diritto a rimanere o che aveva prima. Oppure avevo la domicilizzazione bancaria in atto, rimane? Sì, è compito del nuovo gestore che ha vinto l'asta prendere in carico l'elenco degli utenti dall'autority e dal gestore precedente e mantenere i requisiti, anzi con il sistema di tutele, di maggior tutela, le offerte placet sia per il gas che per la luce, diventa più trasparente, o almeno dovrebbe, perché poi qui le norme vengono fatte e poi non sempre vengono rispettate, ma insomma chi ha vinto e chi ha partecipato all'asta si è impegnato a delle condizioni contrattuali che ha stabilito ARERA di trasparenza sulla fatturazione, sulla rateizzazione, su come leggere il contatore, sui consumi, sulla classificazione. C'è più garanzia. Chi ha diritto a rientrare è un'altra domanda, ma siccome i requisiti per mantenere o entrare nel servizio di maggior tutela esiste la questione anagrafica, 75 anni. Io li compio a settembre. Posso entrare o scatterò? Sì, a settembre fai la richiesta e rientri, perché siccome è una libera scelta non aver partecipato a, diciamo così, a offerte contrattuali di libero mercato, e sono rimasto con chi ero e sono passato al servizio placet tutelato, semitutelato. Quindi a settembre o ottobre, quando raggiungerò l'età per avere il diritto a questa forma di contrattuale, dovrò comunicarlo e scegliere di entrare nel tutelato. Poi chi rimane o può andare, chi non è in condizioni economiche svantaggiate, ad esempio chi da anni prende il bonus energia e gas, ricordo che esiste un bonus anche per l'idrico che chi ha un ISEE può attivare, se non l'ha attivato o sul sito dei gestori umbri o sul sito, oppure insomma rivolgendosi a un CAF, all'associazione dei consumatori, può avere. Chi ha una disabilità, chi non ha un'utenza, una struttura, chi ha un'utenza in una struttura abitativa di emergenza nel nostro territorio, basti pensare a tutte le zone del terremoto, nella zona di Umbertide, Pierantonio, cioè in Umbria, provincia di Perugia, ma tutta la zona del cratere del terremoto, della Valnerina e delle altre zone del centro Italia, e chi non ha un'utenza, questa a noi interessa meno, in un'isola minore che non è interconnessa con altri sistemi. Questi qui rimangono nel sistema tutelato oppure possono chiedere di entrare nel sistema tutelato.
Ti posso fare una domanda, Alessandro, nella mia ingenuità, perché ecco, forse è la prima volta che ne sento parlare in maniera più approfondita, e quindi questa sarebbe la principale differenza tra le maggiori tutele e il mercato libero, nel senso chi non rientra in questi parametri deve necessariamente passare al mercato libero.
Sì, deve, nel mercato libero molti dicono, ma io ricevo telefonate continue. Intanto fate molta attenzione a far contratti telefonici. Il contratto diventa valido solo se dopo anche una eventuale richiesta telefonica io lo ricevo in supporto durevole. Che vuol dire? Vuol dire con una PEC, vuol dire che lo ricevo con una raccomandata, vuol dire che lo ricevo su una chiavetta, lo ricevo quindi qualcosa di durevole che non può essere smarrito, o soprattutto posso non averlo letto. Non avviene sempre così. Oggi ci sono oltre 700 venditori di luce e gas in Italia, di aziende, molte sono inesistenti, irrintracciabili, sono momentanei, prendono e stipulano contratti farlocchi, quindi nel dare i nostri documenti, questo vale in generale su tutto quello che sta succedendo con il mercato dei nostri dati dal punto di vista sanitario, assicurativo, per truffe bancarie, per altri sistemi che in questi giorni stanno arrivando. Siamo un inciso, siamo nel periodo dell'annuncia di redditi, molti stanno ricevendo degli sms o dei messaggi: agenzia delle entrate apra questo sito. Non è così, l'agenzia delle entrate non scrive su WhatsApp o con un sms poi ti portano via i dati e ti svuotano i conti correnti. Però per tornare alla scelta, esiste il portale delle offerte di ARERA, portale offerte, lì sì inserire i nostri dati, perché tramite l'acquirente unico, che è l'azienda che gestisce e controlla tutte le utenze piccole, medie, grandi del servizio elettrico e del gas, si vede il consumo storico di quella utenza e in base a quello il sistema del portale delle offerte mi tira fuori le prime 10 convenienti per quello che risulta come consumo storico. Due o tre non sono credibili, non sono aziende che conosco, non importa, uno le confronta, e siccome non fa contratti il portale, perché non è un portale commerciale ma è di comparazione, con quelle offerte, con quelle proposte accetto o dialogo o comunque contratto con il mio fornitore storico o uno nuovo. In questo momento, per esempio, i fornitori storici di libero mercato o chi mi ha preso, tra virgolette, con l'asta, mi fanno offerte buone. Penso al gas. Abbiamo detto prima che l'offerta verrà rivalutata o rimodificata probabilmente entro il primo trimestre. È chiaro che chi tramite l'asta mi ha trovato e mi ha preso come utente nuovo tenterà giustamente di farmi offerte per fidelizzarmi per i prossimi 2 anni, 3 anni. Quindi è buona e bisogna fare un po' attenzione e rispondere sempre con attenzione, non dire sì e no con facilità ai messaggi telefonici o cliccare qualcosa. Poi vediamo come si compone il costo della bolletta.
Breve pausa musicale e ci sentiamo tra poco.
Il cittadino informato. Some fun, moving up, moving down, let your love shine.
unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Stavamo parlando di tutto quello che riguarda il mercato tutelato e non solo, e anche il mercato libero energetico. Eravamo arrivati appunto a questo. Come si compone il costo di queste offerte?
Beh, il costo della bolletta, della fattura, viene determinato dalle norme dell'Authority di ARERA, Authority dell'Energia, Gas, Luce, Idrico e Rifiuti, organismo indipendente, Authority come esiste comunicazioni, la Geocom come esiste per i trasporti, come esiste per il controllo del mercato in generale, della correttezza contrattuale e di concorrenza nel mercato. Il 22, parliamo della energia elettrica per il tipo domestico, quindi gli utenti domestici, nella composizione, che è difficile leggerla, c'è un gruppo di lavoro presso l'Authority con i rappresentanti delle imprese e delle associazioni dei consumatori per semplificare ancora un po' di più la fattura, almeno la parte essenziale, al fine di permettere all'utente di capire e leggere che cosa paga e perché lo paga. Oggi diventa un po' complicato. La spesa per il trasporto della materia prima, quindi il relativo contatore, incide su una bolletta per il 22,5, 22,4. Le famose accise, gli oneri di sistema, l'IVA sull'IVA, i soldi che paghiamo ancora per il terremoto dell'Irpinia, per garantire a chi poi oggi, una volta aveva un senso, oggi fa business perché è privatizzato il trasporto su ferrovia. Dico che una volta aveva senso dare una percentuale nella fiscalità generale per mantenere il prezzo dell'energia più basso, perché era un servizio collettivo e gestito pubblico. Oggi sono SPA che si fanno concorrenza, che investono, fanno dividendi. Non si capisce perché i cittadini tramite la bolletta devono contribuire al prezzo più basso dell'energia elettrica. Comunque gli oneri di sistema incidono per il 19,10%, quindi se io, come molti lamentano, ho una piccola utenza di una casetta o di un addirittura qualcuno per innaffiare l'orto, si ritrova a pagare il 20% di quei 54 euro solo per gli oneri di sistema. Se poi ci mette il 22,4 per il trasporto e per il contatore, paga solo le tasse. Infatti tantissimi sono arrabbiati.
Quindi a prescindere dalla grandezza della tua casa,
a prescindere dal consumo, perché abbiamo il 22,4 per il trasporto e il contatore, il 19,10 gli oneri di sistema, poi ci sono le imposte, le tasse, il 13%, arriviamo al prezzo dell'energia, quindi quello che viene acquistato, che è il 38, e poi c'è un costo e un ricavo per chi commercializza, che è il 10. È evidente che la maggioranza sta fra le tasse, gli oneri, quindi se io consumo poco comunque pago un fisso che è sproporzionato. È uno dei motivi di contenzioso e anche uno dei motivi di presa in giro e disaffezione da parte dei cittadini per le promesse, perché non c'è programma elettorale dell'ultima competizione, anche quelle prima, dove non c'era scritto toglieremo le accise inutili. Il giorno dopo hanno tutti votato per confermarlo.
Anche perché così andrebbe contro il trend, soprattutto attuale, che parla di risparmiare, comunque di essere attenti all'ambiente, perché se mi fai pagare il fisso a questo punto accendo la luce, consumo l'energia.
Sì, c'è anche qualche pubblicità, diciamo così, per esempio siamo in un periodo di siccità, ci sono intere zone d'Italia dove non c'è acqua né per l'agricoltura né per le attività turistiche, né con risvolti anche preoccupanti, perché è evidente che se lì non si è fatto quell'intervento, penso all'Idrico, evidentemente interessi massicci, penso a chi fornisce con il servizio di autobotti o a orario o altre cose, è facile l'infiltrazione. C'è uno studio molto bello fatto dall'AMBI, che è l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, dove in alcune realtà danno respiro, sono aziende in alcuni casi quasi multinazionali, penso nelle zone di Emilia e Veneto, addirittura una delle ultime iniziative un anno fa, credo, ha partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, proprio perché in alcune realtà sono succhiasoldi ai cittadini e tasse inutili, in altre forniscono un servizio vero di tutela del territorio e di servizio all'agricoltura, hanno fatto un servizio che vale tuttora, insomma, presentato al governo, ai vari governi, ai vari parlamenti, dove ci sono delle incompiute incredibili. Poi spesso alcune indagini giornalistiche fanno vedere cattedrali nel deserto, dighe mai finite, mai attivate, magari con il vincolo per i cittadini e per il territorio che non ci si può fare niente perché dovrebbe venire un grosso invaso e c'è solo erbaccia.
Ne parliamo dopo una breve pausa musicale.
Il cittadino informato.
Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, vada loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare.
Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale, hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
mondo di musica e di informazione.
Prima di interromperci stavamo parlando di quelle cattedrali nel deserto, di come a volte in queste opere sono rimaste non solo incompiute ma vengono anche sfruttate male in alcuni ambiti. In Umbria come siamo messi da questo punto di vista?
In Umbria siamo messi anche, diciamo, rispetto ai progetti, ce ne sono alcuni. Nella dorsale appenninica c'è un bacino che è nel comune di Nocera, per esempio, che era nato per far da riserva e per rimpinguare le falde che poi offrono acqua potabile almeno alla metà della provincia di Perugia. Poi invece ci sono altre realtà, come la sempre sulla dorsale appenninica, che funzionano prima per l'agricoltura nella zona di Valfabbrica, l'invaso, che ha delle difficoltà di controllo di sicurezza, però insomma sta dando già i primi risultati per l'irrigazione per l'agricoltura nella piana di Assisi, Bastia, e in questo momento, grazie a un lavoro da quello che può conoscere la mia associazione, che abbiamo avuto di confrontarci con Umbriacque buono, cioè con i soldi del PNR hanno attivato una forma di integrazione appunto all'acqua che viene dal bacino di Nocera Umbra e che alimenta Perugia, il Trasimeno, tutta la piana della zona di Foligno, Bastia. Stanno costruendo una condotta enorme che utilizzerà nei momenti di difficoltà e quindi va a connettersi con l'impianto esistente, garantendo la certezza del rifornimento idrico, e questi sono progetti PNR che abbiamo chiesto di poter verificare. E qui introduco una cosa che probabilmente intendiamo affrontare come cittadino informato nelle prossime puntate, è la questione delle tariffe. Ne abbiamo parlato per quanto riguardava i rifiuti giorni fa, tra l'altro il Comune di Terni ha impugnato la delibera regionale, quindi c'è un po' di confusione, per essere gentili, su come verrà applicata la tariffa dei rifiuti. A Perugia è stata battaglia elettorale, perché l'amministrazione precedente ha votato l'aumento presso l'Assemblea, ma poi ha deciso di applicarla a settembre. Adesso la gestione di questa applicazione sarà complicata, perché i nuovi amministratori si troveranno scelte fatte lì, quindi e promesse. Sarà una gestione, quindi, da parte delle associazioni, almeno da parte di Federconsumatori, la vorremmo fare con molta attenzione. Per l'acqua, e quindi torno al fatto degli investimenti del PNR, è fondamentale sapere quali realizzazioni, positive in questo caso e i tempi, ma quali vengono fatti con finanziamenti ad hoc tipo il PNR e quali fatti con finanziamenti in tariffa, perché una nuova delibera che entra in vigore nel 2024 dell'Authority permette alle aziende di chiedere alla loro stazione appaltante, che sono i comuni, un recupero pari al 7% di quanto investono per ammodernare le reti. Allora, se mi chiedi il 7% di aumento, oltre il 14% che già è previsto, per l'ammodernamento, mi devi anche dimostrare che fai l'ammodernamento, ma non lo fai con i soldi del PNR. E qui in molta realtà, come si sa, la cosa è complicata. Devo dire che per quello che abbiamo visto per ora, con un lavoro molto molto dettagliato che ci ha fornito su richiesta Umbriacque, quindi l'azienda che gestisce per i comuni, compreso, cioè quasi tutta la provincia di Perugia, perlomeno la parte nord, perché poi Foligno, Valnerina e Spoleto è un'altra azienda, e abbiamo chiesto di vedere anche quelli gli investimenti. Beh, c'è un bel lavoro, e quindi poi c'è il bacino che alimenta, o che perlomeno dovrebbe controllare, l'afflusso e la gestione delle acque del fiume Tevere, e che è la diga di Montedoglio, che siccome però sta in Toscana, il grosso, lì per esempio viene utilizzato per appunto la parte umana, per il Senese, l'Aretino, arriva e per passando dalla Toscana anche a Tuoro sul Trasimeno, Montepulciano, quindi sono delle condotte che stanno alimentando gli acquedotti, quindi ottimo lavoro per di là. Con l'Umbria è quasi sempre competizione, perché lo utilizza prima la Toscana o lo utilizza Umbria, quella materia prima. E come è noto, le guerre dell'acqua sono le guerre del futuro.
Infatti questa è una domanda che mi sorge spontanea anche a livello gestionale. Su queste zone di confine...
Beh, lì c'è un ente, l'ente irriguo Umbro Toscano, che è il gestore della diga. Poi in realtà la l'accordo avviene normalmente è sempre stato così fra la regione Umbria e la regione Toscana. È chiaro che poi lì entra un altro conflitto di interessi, tra virgolette, perché un conto è l'acqua potabile per il Senese, per l'Aretino, e un conto è l'acqua per gli agricoltori dell'Alta Valle del Tevere che rivendicano quell'acqua per poter fare attività. E quindi è sempre una questione di equilibrio che va trovata con buon senso, tenendo conto di una questione fondamentale: è un bene comune e non può essere mio o tuo, cosa che invece anche qui si tenta sempre più di dire: è mio, io sono l'azienda che ne è proprietaria, io ho il diritto di sfruttare questo bene, ho la concessione e me ne infischio del bene comune. Nei nostri territori dell'Appennino questa cosa è molto calda, al di là della stagione estiva.
Purtroppo sì, questo è vero. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo la musica.
Il cittadino informato.
Thank you.
alla fine di questo primo viaggio della settimana con il cittadino informato. Come sempre, per qualsiasi domanda vogliate rivolgerci anche durante questa settimana senza che andiamo in onda, il numero WhatsApp è 379-2952902, così ne parleremo, ecco, in puntata. La stazione 101.2 FM, potete ascoltarci anche in DAB+, le app che potete scaricare dagli stores degli smartphone, sia iOS che Android, e se volete riascoltare le puntate ci trovate in www.rtsmart.it, trovate il podcast, oppure dal sito di Federconsumatori. Io ringrazio Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, grazie Alessandro.
Grazie a voi. Vorrei ricordare una cosa, abbiamo parlato della fine del mercato tutelato, del luce e gas, quali sono i benefici. Io invito tutti ad approfondire, perché un conto è le informazioni di parte, legittime ma sono di parte. Grazie a RT noi proviamo a dare un'informazione per quello che è possibile basandoci sui dati, quindi un po' complicato smentire i dati che portiamo, che sono o dell'autorità o dell'Istat o di studi fatti da aziende o strutture serie. Sul luce e gas vorrei ricordare che negli ultimi 3 anni il prezzo variabile a, che so, una città come Firenze, poi si può vedere nel dettaglio anche sul nostro sito, sugli studi di ARERA, ha comportato un aumento del 53,62% della bolletta della luce, mentre per il prezzo fisso controllato l'aumento nei 3 anni è stato del 29,78%, prendendo sempre la città di Firenze e una famiglia media. Quindi cercate sui nostri siti, sugli altri siti, ponete domande al RT a noi e proveremo a darvi risposte nelle puntate successive.
Grazie mille davvero. Quindi ecco, andate a cercare sia sui siti di Federconsumatori, in questo caso noi siamo Federconsumatori Perugia, oppure ci rivolgete le domande in RT al numero 379-2952902. Ci sentiamo mercoledì e proseguite il vostro ascolto su RT.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.